Ho chiesto perché dice che di più viene dal maligno e mi pare che questa affermazione sia legata al fatto che appunto, la pretesa di essere creduti è appoggiata su una presunzione di potenza e quindi è questa presunzione di potenza che è il seme tipico del maligno, insomma. Quindi soprattutto mi piaceva questo invito a non giurare neanche per la testa, perché la testa uno dice, beh, la testa bene mia, ecco, invece no, è anche la testa tua, insomma.
Avevo pensato così collegato un po' questi versetti anche a quelli precedenti, che parlavano anche delle nozze, del caso appunto dell'adulterio, di esporre ecco, all'adulterio, che in qualche modo sono questione delle nozze, anche questa è legata a una promessa, a un patto, a una fedeltà e anche a una parola che va, come dire, mantenuta ma anche vivificata giorno per giorno. Mi piaceva quell'accenno all'adempiere verso il Signore i tuoi giuramenti, cioè a restituirli, a darli, a renderli. Perché sì, il giuramento altrimenti mi sembrava un pochino lontano anche dal nostro modo almeno mio, di tirare in ballo il Signore. Questo invece è un caso molto semplice ma anche molto profondo perché si può ecco, recedere e quindi tirare in ballo il Signore, la terra e il cielo, ecco, se poi nel cuore non c'è corrispondenza, non c'è forza, è perfettamente inutile, anzi è un giurare il falso. E questo sì, invece, sì, no, è nella semplicità di una parola, anche oggi nella festa di Maria, ecco, il suo è stato un sì all'angelo che poi è stato per sempre, in un certo modo. E anche a me colpiva questo accenno al maligno perché questo di più si può interpretare anche in tanti modi, certo, più parole, più giuramenti, ma anche più cose, no, a quel pellegrinare, in quel ricercare, ecco, che ci allontana dalla fedeltà,
Qui vedevo un suggerimento così ad essere molto circospetti, prudenti quando si fanno determinate affermazioni, si prendono determinate posizioni, come se appunto la considerazione, analisi di una situazione, le conseguente questa posizione debba sia essenzialmente che è necessario appunto avere un punto di vista, quindi avere un'opinione, eccetera, ma così con la consapevolezza diciamo, dei limiti che magari possiamo avere, possiamo avere appunto anche Giovanni Paolo I, insomma, c'è il rischio appunto così di imporre o imporsi su una realtà che magari
Mi pare che nell'insegnamento di Gesù, non solo qui nel discorso della montagna, ma anche altrove, per esempio nel capitolo 19 di Matteo, al riguardo della questione del divorzio, ci sia anche una dimensione di semplificazione e di radicalizzazione dei comandamenti dell'Antico Testamento, che quindi vengono portati a compimento, a pienezza, anche nel senso di una loro necessaria, diciamo, purificazione. Non che i comandamenti vadano purificati naturalmente, ma che il discepolo di Gesù rispetto al discepolo degli scribi e dei farisei deve avere nei confronti dei comandamenti un'adesione molto più semplice, radicale e pura, casta, un rispetto, un'osservanza dei comandamenti che mette quindi chi li osserva, il discepolo di Gesù, in una condizione molto più povera, molto più disarmata, indifesa, molto meno pretenziosa e assolutamente priva di diritti. Ecco, mi pare che l'argomento che avremmo dovuto trattare sabato, circa il tema dell'adulterio, che appunto viene poi ripreso nel capitolo 19 con la disputa su questo argomento, faccia vedere molto bene che Gesù esclude in assoluto la possibilità di un qualunque scioglimento del legame del patto nuziale. È stato dato il permesso, come cita qui al versetto 31, di dare il livello del ripudio. Io vi dico di no, di non arrivare neppure a quello stadio. Occorre accettare tutte le conseguenze del patto nuziale. Così mi pare che il tema del giuramento, che pure viene ripreso nel Vangelo di Matteo, soprattutto nelle invettive contro gli scribi e i farisei, ma anche nella vicenda personale di Pietro, perché Pietro si trova a un certo punto messo alle strette durante la passione di Gesù a imprecare e a giurare, mostri che Gesù è assolutamente radicale, cioè davanti a un'apertura che sembrerebbe data dal testo nella sua dimensione letterale, così come trasmessa agli antichi, lui chiude, esclude ogni forma di giuramento, almeno qui. La cosa sembra attenuata al capitolo 23, quando se ne discute con gli scribi e i farisei, ma qui è chiaramente detto, e io vi dico, perché ci ricordiamo quel ma io vi dico ha il senso di portare avanti e non di contrapporre. Dunque, come porta avanti questa attenzione allo spergiuro che troviamo in Esodo, in Levitico, lo porta avanti così, e io vi dico di non giurare mai, di non giurare affatto, cioè non arriviamoci neppure a quella posizione di pensare di poter giurare, perché il giuramento implica, e qui effettivamente anch'io mi sento molto vicino a quello che diceva Giovanni Paolo, implica l'idea che io posso modificare qualche cosa, non solo della mia vita personale, ma anche della realtà che mi circonda. E Gesù, uno dopo l'altro, smonta gli argomenti, perché il cielo è il trono di Dio, Dio abita nel cielo, anzi il cielo, lo sappiamo, è un modo stesso per indicare Dio, la sua essenza, il suo nome, la sua gloria, la sua maestà, la terra e lo sgabello dei suoi piedi, dunque è assolutamente vero quello che leggiamo tante volte, la terra è del Signore, e stesso rapporto con la terra è chiesto ad Israele, e cioè di non possederla ma di riceverla come una promessa che si adempie, indica che tipicamente Israele è chiamato ad essere un inquilino, non un proprietario della terra, riceve quella terra in affitto, è il Signore il proprietario della terra, la terra è del Signore, e così è naturalmente la città scelta, Gerusalemme è la città del Signore, è la città del grande re, è il luogo dove c'è il Tempio, è un argomento questo del Tempio molto importante anche per gli evangelisti, non solo per il racconto degli Atti degli Apostoli. E poi c'è quello decisivo della testa, perché effettivamente uno direbbe, ma insomma almeno alla testa ci posso pensare io, alla mia testa, no? E invece non puoi fare bianco o nero un solo capello, che naturalmente è una frase che non dobbiamo intendere in senso letterale, ma ovviamente, dico una cosa scontata, in senso simbolico o allegorico o spirituale, cioè fare un capello bianco vuol dire avere la pretesa di allungare la propria vita, e fare un capello nero vorrebbe dire la pretesa di non invecchiare mai o di tornare indietro all'adolescenza, alla giovinezza, ma più profondamente mi pare che si possa dire, visto che il capello bianco, in definitiva nel Nuovo Testamento, questo è molto raro, però è un tratto singolarmente recepito in Apocalisse 1, quando abbiamo la grande prima visione di Gesù Cristo, e si dice che i suoi capelli sono bianchi, candidi come la neve. Del resto potevamo aspettarcelo anche da quello che si racconta della trasfigurazione di Gesù, cioè che ci fosse un'analogia con l'immagine che il profeta Daniele ci dà di Dio stesso, che ha questa particolare caratteristica, e quindi sotto questo aspetto non puoi fare bianco un capello, vuol dire non puoi divinizzare, non puoi idolatrare, non puoi metterti al posto di Dio. Dunque uno dei sensi del discorso della montagna, come vedremo nel passo di domani, è quello di avviarci in una linea di perfezione, di mantenerci in un movimento di conversione che ci distacca da ogni pretesa verso noi stessi. Quindi non possiamo assolutamente ritenere che anche l'amore verso Dio da parte nostra o la nostra conoscenza di Dio sia un dato assoluto, è un dato relativo. Tanto che Paolo, quando per esempio tratta questo argomento della conoscenza di Dio, che è un argomento molto delicato, molto importante per lui, a un certo punto arriva a dire che è importante conoscere Dio, ma è in realtà più importante essere da Lui conosciuti. essere da lui amati, essere da lui protetti. Comunque io intendo che il di più viene dal maligno, perché tutto quello che ci porta fuori da una condizione di adesione semplice, radicale e pura ai comandamenti è un danno che noi arrechiamo alla nostra possibilità di crescere come discepoli nella sequela di Gesù, il nostro Maestro.